Gianni, dopo le feste inizieranno i lavori parlamentari e la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare su alcuni quesiti del referendum. E l'11 gennaio la Consulta si riunirà per giudicare l'ammissibilità dei tre quesiti referendari presentati dalla CGIL, che chiedono l'abolizione del Jobs Act, il ritorno all'articolo 18 e la cancellazione dei voucher, ovvero i buoni lavoro. Dopo il via della Consulta, quali scenari prevede?
Innanzitutto bisogna aspettare anche il pronunciamento della Consulta. Personalmente ritengo che non ci siano dubbi in merito alla costituzionalità dei quesiti che sono stati proposti. Tuttavia c'è chi sta dicendo che forse la Consulta eleverà dei problemi o farà delle questioni, perché in effetti questi referendum sono molto temuti dal governo e della maggioranza che lo sostiene. Quindi il tentativo è o di fare pressioni sulla Corte Costituzionale affinché non li ammetta almeno nella loro totalità, oppure quello di pensare a soluzioni dell'ultimo minuto, che proprio per questo non potrebbero che essere soluzioni pasticciate di tipo legislativo per evitare il referendum. Oppure, e questo mi pare il punto più importante, il disegno è quello di rimandare il referendum di un anno, celebrando questo 2017 che viene le elezioni anticipate. Come è noto, nella legislazione che regola l'istituto referendario non si possono fare nello stesso anno le elezioni politiche anticipate e i referendum popolari. Però questa norma può essere facilmente modificata con una deroga che permetta di fare prima le elezioni anticipate e poi nell'autunno i referendum popolari. Una soluzione di questo genere venne infatti attuata nel 1987, quando ci furono in Italia sia le elezioni anticipate nel giugno del 1987, sia l'importantissimo referendum sul nucleare che risultò vincente, che quindi cancellò il nucleare dalle scelte energetiche del paese nel novembre del 1987. Quindi la possibilità di celebrare nello stesso anno referendum ed elezioni c'è, basta semplicemente una normativa di deroga alla legislazione generale, che consiste di due righe, che potrebbe essere votata facilmente dal Parlamento italiano. Ma come si vede, il nodo sta tutto nel rapporto tra elezioni anticipate e referendum e la tempistica fra queste due importanti scadenze.
E siamo in argomento lavoro e non posso astenermi dal chiedere un suo commento sulle esternazioni del ministro Giuliano Poletti sui giovani che lasciano l'Italia in cerca di lavoro all'estero.
Ma io direi che il ministro Giuliano Poletti ha fatto delle dichiarazioni francamente disastrose e inaccettabili da parte di un ministro. Non ha solamente fatto questa dichiarazione sugli italiani che è meglio che se ne vadano fuori dai piedi e quindi è tutto contento che più di 100.000 giovani vadano all'estero o per completare gli studi o per lavorare perché non trovano un ambiente adatto e delle possibilità nel nostro paese, che è già una dichiarazione di una gravità assoluta, ma ha anche appunto rispetto al binomio referendum elezioni detto anticipatamente che bisogna certamente fare le elezioni anticipate per evitare il referendum, che è una dichiarazione estremamente grave da parte di un membro del governo che dovrebbe attenersi alla volontà popolare, che è di fare casomai entrambe le cose. Ora, naturalmente un privato cittadino può esprimere l'opinione che crede più o meno intelligente rispetto ad un argomento, ma un ministro della Repubblica non può fare dichiarazioni che sono delle vere e proprie gaffe che lo espongono al ridicolo a livello internazionale, a livello italiano. Per cui mi sembra fondata la mozione di sfiducia individuale che è già stata depositata e che probabilmente si discuterà la ripresa dei lavori del Senato il 10 di gennaio, cioè il ministro Poletti deve dare le dimissioni.
E torniamo alla Corte Costituzionale, il 24 gennaio ci sarà la sentenza sull'Italicum, la consulta è chiamata a decidere sui punti fondamentali della legge elettorale Italicum, ma su cosa si dovrà pronunciare esattamente la Corte Costituzionale?
Sì, questo è il mese della Corte Costituzionale, gennaio, perché appunto l'11 si riunirà per validare la costituzionalità dei quesiti sul lavoro e il 24 c'è la tesissima seduta sulla legge elettorale, seduta che deriva dal rinvio, perché la Corte si era già convocata il 4 ottobre, poi appunto siccome il referendum costituzionale venne fatto scivolare al 4 dicembre da parte del governo per non interferire nella campagna referendaria, la Corte Costituzionale decise di convocarsi dopo il referendum sulla riforma costituzionale. Ovviamente la legge elettorale è legata alla riforma costituzionale, quindi cade una, cade l'altra. Tanto è vero che Renzi questa cosa l'ha più volte detta, anche se l'ha negata nelle ultime ore della campagna elettorale, tanto è vero che la legge elettorale in questione, cioè l'Italicum, era già pronta, ma il governo stesso decise che la sua entrata in vigore sarebbe cominciata dal luglio del 2016, cioè posticipandola al voto parlamentare sulla riforma elettorale. Voto parlamentare, ripeto, che poi è stato sconfessato nel referendum da parte della stragrande maggioranza dei cittadini. E nel frattempo molti tribunali, 5 per l'esattezza, in via incidentale, come si dice in termini giuridici, hanno sollevato la questione di incostituzionalità di quella legge, ripeto, l'Italicum, essenzialmente su due punti, ed è su questi due punti che la Corte Costituzionale il 24 di gennaio è chiamata a decidere. I due punti sono il sistema dei capolista bloccati nei collegi elettorali che impediscono la libera scelta da parte dei cittadini dei candidati che preferiscono alla elezione al Parlamento, e soprattutto, secondo punto, l'enorme premio di maggioranza che la legge prevede nel ballottaggio del secondo turno, per cui un partito che anche avesse ottenuto 20 o 25% di suffragi reali, cessasse il ballottaggio contro chi ne ha ricevuto qualcosa di meno, avrebbe un premio di maggioranza che lo porta al 55% dei suffragi e quindi ad avere la maggioranza assoluta garantita per l'intera legislatura all'interno del Parlamento. Questa norma, che peraltro l'Italicum prevede solo alla Camera, perché è stato fatto nell'idea che la riforma costituzionale passasse e quindi avessimo una sola Camera elettiva e non due, è evidentemente una norma che viola il principio di uguaglianza del voto, regala seggi che una forza politica non ha conquistato e quindi che rende tutto antidemocratico il sistema di voto. Su queste due questioni essenzialmente quindi la Corte Costituzionale è chiamata a decidere e naturalmente il Parlamento dovrà poi tenere conto delle decisioni della Corte Costituzionale per formulare nel più breve tempo possibile una legge elettorale che permetta agli italiani finalmente di votare in modo corretto per eleggere un Parlamento legittimo costituzionalmente, perché quello attuale, essendo stato eletto con il cosiddetto porcellum, già a sua volta giudicato incostituzionale dalla consulta nel 2014, è un Parlamento da considerarsi illegittimo costituzionalmente. Quindi noi nel nostro Paese viviamo una situazione francamente molto strana di illegittimità di organi delicatissimi, quali gli organi legislativi, che invece dovrebbero rispecchiare la volontà politica dei cittadini e sue varie tendenze, cosa che attualmente non accade.
Gianni, preso atto della necessità di superare l'Italicum e in attesa di conoscere le decisioni della consulta, le forze politiche ragionano su modelli appunto contrapposti di legge elettorale e uno di questi è il Mattarellum, la legge con cui nel 1996 vinse il primo governo Prodi. Ritiene che questa sarebbe una buona soluzione o no?
No, io stesso venni eletto alla Camera con il Mattarellum nell'ultima legislatura che ho fatto, ma non la ritengo una buona soluzione perché è sostanzialmente una legge legge che per il 75% è basata su collegi uninominali e quindi sul sistema maggioritario e solo per il 25% su un sistema proporzionale. Io penso che il senso profondo del voto che si è espresso nel referendum sul tema costituzionale indica che i cittadini italiani vogliono sostanzialmente avere delle istituzioni che siano rappresentative della loro volontà politica. Naturalmente essere rappresentativo non significa dimenticare il problema della necessità di garantire che si formi comunque un governo del paese, quindi il principio della rappresentatività, come diceva d'altro canto la sentenza del 2014 della Consulta, non può essere affermato a scapito del principio della governabilità, ma non può venire neppure il contrario, cioè la governabilità è garantita da premi di maggioranza che non esistono nella realtà a scapito della rappresentatività. Ci deve essere un equilibrio tra rappresentanza delle opinioni politiche dei cittadini e possibilità di formare un governo il più stabile possibile che effettui effettivamente i suoi compiti. A mio parere il sistema proporzionale con un'eventuale correzione di uno sbarramento del 3, del 4% per esempio o altre leggere modifiche è il sistema migliore. D'altro canto in Europa solo due paesi non hanno il sistema proporzionale, tutti gli altri, a cominciare dalla solidissima Germania, hanno un sistema proporzionale che introduce delle correzioni per evitare lo sminuzzamento delle forze politiche, ma sostanzialmente è un sistema che garantisce la rappresentatività delle opinioni politiche dei cittadini. Poi i partiti fanno, come succede per l'appunto in Germania, le loro alleanze per creare un governo. E il governo tedesco non mi pare né un governo debole né un governo instabile, pur essendo un governo di coalizione, in questo caso retto dalla CDU e dalla socialdemocrazia tedesca. E gli esempi si possono fare anche per altri paesi minori. Quindi io penso che la soluzione migliore, ma ripeto, aspettiamo la sentenza della Corte Costituzionale che ci dovrà guidare nell'elaborazione di una nuova legge elettorale, sia una legge che abbia un impianto di tipo sostanzialmente proporzionale.